Quando Frodo, Sam, Pippin e Merry si svegliano, la prima luce del giorno e l'aria fredda del mattino li raggiungono dalle finestre spalancate da Aragorn, che ha vegliato su di loro tutta la notte. Per prima cosa li conduce alle loro camere, per mostrargli quello che sarebbe altrimenti successo loro. Le finestre sono rotte, le tende strappate, i letti rovesciati, i materassi lacerati e distrutti. A quella vista sono tutti contenti di aver seguito il consiglio di Passolungo.
Ce ne andremo quanto prima. Per colazione, un sorso e un boccone. Sbrighiamoci.
Per di più, i cavallini sono spariti. Qualcuno la notte ha aperto la stalla facendoli scappare. Perciò il gruppo dovrà proseguire a piedi. L'oste riesce a recuperare loro un malconcio cavallino per il trasporto delle provviste. Ma questo fa ritardare la partenza di qualche ora. Il tragitto proposto da Aragorn prevede di tagliare la strada principale, puntando dritto sul colle Svettavento, attraverso le chiane moscerine. Il sole splende luminoso e non troppo caldo, mentre il loro cammino prosegue con molte giravolte e improvvise deviazioni per confondere eventuali inseguitori. Grazie alla perizia di Aragorn, i cinque non incontrano nessuno, a parte uccelli, volpi e scoiattoli, e procedono di buon passo verso est. Al terzo giorno, dopo aver lasciato Bree, il suolo si è fatto più umido, a tratti acquitrinoso, e frequenti sono gli stagni e i pantani. Qui gli insetti iniziano a tormentarli, formando nuguli di moscerini fastidiosi e incattiviti, sia di giorno che di notte. Solo al quinto giorno, sul calare della sera, raggiungono delle colline senza alberi. Lungo la cima del crinale si scorgono quelli che sembrano resti di mura e argini, entrambi ricoperti di vegetazione, mentre nei crepacci si distinguono antiche rovine di pietra. Al settimo giorno ecco finalmente una pista chiaramente visibile, che si tuffa in piccole valli e rasenta pendii scoscesi, attraversando piani costellati di grossi macigni. Aragorn, seppur sempre immerso nei suoi pensieri, ascolta e guida gli hobbit su per la cima dei colli. Una volta raggiunta la vetta, il gruppo può ammirare la strada emergere a ovest e scomparire in un crinale a est. Nascondersi non è possibile e la speranza è solo quella di non essere visti, ma da quel punto possono scorgere tutto il circondario. E infatti, dopo qualche istante di silenzio, il loro sguardo incrocia delle macchie nere procedere verso ovest, sulla strada, e altre tre figure dirigersi verso est incontro a loro. Li vedono tutti, ma solo Aragorn riesce a distinguerne la forma grazie ad una vista più acuta.
Il nemico è qui. Dobbiamo decidere alla svelta. È stato un errore salire e restare così a lungo. Sono stato incauto.
Ma i cavalieri vedono?
Chiede Sam, ricordandosi del loro ultimo incontro.
Le nostre sagome proiettano ombre nella loro mente. Al buio percepiscono meglio di noi e in ogni momento fiutano il sangue degli esseri viventi. È la notte che vanno più temuti e poi l'anello li attira.
Ma allora non c'è scampo?
Frodo è sconvolto dalle parole di Passolungo.
C'è ancora speranza. Non sei solo.
Scesi a valle, accendono un fuoco e vi stanno attorno, in attesa dell'arrivo dei cavalieri neri. Secondo Aragorn, il fuoco li infastidisce. Non lo amano e temono chi lo maneggia. Perciò, con bastoni e tizzoni ardenti in mano, i cinque li aspettano, vicino al fuoco, con il viso rivolto verso l'esterno. Il terrore li coglie quando le figure nere appaiono e li guardano, se così si può dire. Ecco tornare in Frodo la tentazione di infilarsi l'anello, più forte che mai. Nel momento in cui cede e lo indossa, gli occhi dei cavalieri puntano su di lui e subito gli sono tutti addosso. Quando lo estrae e lo hobbit riappare alla vista dei suoi compagni, Aragorn balza fuori dall'oscurità, ma è troppo tardi. Frodo sente qualcosa trafiggergli la spalla e perde i sensi crollando a terra. Quando Frodo si risveglia è già mattino e in sella al cavallino è festeggiato dagli altri, felici di vederlo di nuovo cosciente. Il dolore lo pervade, ma riesce a farsi spiegare quanto accaduto dopo il colpo infertogli. I cavalieri sono scappati e Aragorn ha recuperato delle foglie medicinali per tamponare la sua ferita. Con il favore del giorno, il gruppo cammina sulla strada. La notte, invece, accendono un grande fuoco per riscaldare Frodo e proteggerli. Procedono con prudenza, ma sono consci che ovunque vadano sia pericoloso e rischioso. Passano 4 giorni e nonostante le cure, Frodo peggiora gravemente. Perciò accelerano il passo, esortati da Aragorn.
Anche se la ferita si rimargina, Il vostro amico è stato colpito da un'arma del nemico probabilmente avvelenata e intrisa di qualche maleficio. Perciò posso ritardarne gli effetti, ma non sono in grado di estirparlo. Per questo insisto per andare avanti.
Dopo altri giorni di cammino, il gruppo viene raggiunto da un cavaliere ammantato su un cavallo bianco, che dopo un veloce dialogo in elfico con passo lungo, si rivolge agli Hobbit. «Sono Glorfindel. Mi hanno mandato da Valforra a cercarvi». L'elfo dai capelli d'oro ondeggianti informa quindi il gruppo di aver incontrato altri cavalieri neri sulla strada ed essere qui per prendere in custodia Frodo e portarlo a Valforra, al sicuro. Lo Hobbit, però, si rifiuta di lasciare i suoi amici in pericolo e lo convince a continuare insieme. I suoi dolori, tuttavia, ora sono lancinanti e fatica a rimanere vigile e cosciente. Da quel momento i suoi ricordi sono vaghi e confusi. Ricorda un pendio, un guado, il rumore delle redini e frasi sconnesse gridate in elfico. Ma un'immagine tetra rimane vivida nella sua mente. Quattro cavalieri neri galoppare verso di lui e poi il fragore dell'acqua tonante che li travolge, seppellendoli sotto una schiuma furibonda. E poi